Buongiorno, buongiorno e bentrovati in Mille Voci Scienza e Ricerca con Claudia De Mirkan. In questa puntata torna a raccontarci, a spiegarci le meraviglie del cosmo l'astrofisica locarnese Anna Fay MacLeod, che oltre a insegnare all'università nel Regno Unito e a seguire progetti di ricerca sulla formazione stellare, ha assunto anche la gestione di un progetto davvero ambizioso: costruire un nuovo osservatorio astronomico in Ticino, sull'Alpe di Gorda, a 1800 metri di quota. Dall'universo poi torneremo al nostro pianeta, a problemi ahimè prettamente terrestri che riguardano clima e meteorologia. Con gli esperti di Locarno Monti cerchiamo di capire il fenomeno delle ondate di caldo eccezionali di quest'estate, le conseguenze e che cosa ci riservano le prossime stagioni, autunno-inverno. Partiamo dunque con Westlife, Bob Bob Baby, e poi vi do una notizia dal mondo della scienza. Come dicevamo, una news dal mondo scienza e ricerca che riguarda la longevità, un ambito sul quale i ricercatori stanno puntando davvero molto. Infatti è pieno di studi sul tema, e in questo studio hanno fatto nuova luce sul modo in cui il sistema immunitario si riorganizza con l'età. E parliamo di età molto molto avanzata, parliamo di supercentenari, che si è visto hanno un'insolita abbondanza di particolari cellule immunitarie anticancro. Lo studio è dell'Università di Osaka, pubblicato sulla rivista Cell Reports, è stato effettuato su 28 anziani che sembrerebbero pochi, ma vista l'età direi che non lo sono affatto, perché 10 di questi hanno dai 110 anni in su. Allora, facciamo una piccola spiegazione. Nel sistema immunitario umano ci sono delle cellule specializzate chiamate linfociti T-citotossici, che agiscono come dei killer, diciamo, identificando e uccidendo le cellule infettate e le cellule tumorali. Quando una persona si ammala, questi linfociti si moltiplicano per contribuire a combattere la malattia. I ricercatori giapponesi ne hanno valutato la presenza nel sangue in tre diverse fasce d'età: tra i 70 e i 99 anni, tra i 100 e i 109 anni e dai 110 anni in su. E i dati raccolti dimostrano che questi linfociti, rari, bisogna dirlo, per la maggior parte della vita, aumentano molto intorno ai 100 anni, e nei supercentenari arrivano addirittura a costituire quasi un quinto di tutti i linfociti T presenti nel sangue. Anziché mostrare segni di esaurimento, queste cellule rimangono altamente attive e potrebbero aiutare l'organismo a far fronte alle minacce che aumentano con l'età. La cosa curiosa è che molti di questi linfociti analizzati nello studio si erano espansi in grandi popolazioni di cellule identiche, suggerendo che avessero incontrato ripetutamente gli stessi bersagli nel corso degli anni, cioè che avessero combattuto la stessa malattia più volte, e sorprendentemente i loro recettori molecolari corrispondevano a quelli trovati sulle cellule immunitarie di pazienti affetti da tumore, sebbene i supercentenari non avessero mai avuto la malattia. Tutto ciò, dicono gli scienziati, indicherebbe che queste cellule potrebbero aiutare a riconoscere i tumori prima che diventino clinicamente rilevabili. Questa riorganizzazione nel sistema immunitario degli ultracentenari è di per sé un fatto molto sorprendente, ed è molto interessante anche perché apre appunto a nuove ricerche sulla longevità e sulla cura dei tumori. Noi ci ascoltiamo ora Lucio Dalla, canzone, titolo proprio perfetto per una canzone, e poi introduciamo la nostra ospite. In Mille Voci Scienza e Ricerca, spazio ora allo spazio, all'universo e allo studio di ciò che contiene e di come funziona, con un ospite che abbiamo il piacere di riavere a Mille Voci, Anna Fay MacLeod, astrofisica originaria del Locarnese, professoressa associata all'Università di Durham nel Regno Unito. Buongiorno Anna, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci, buongiorno Anna. Allora Anna, oltre a insegnare e a seguire progetti di ricerca sulla formazione stellare, Anna MacLeod ha assunto anche la gestione di un progetto ambizioso: costruire un nuovo osservatorio astronomico in Ticino, sull'Alpe di Gorda, a 1800 metri di quota. Poi durante l'ora che passeremo insieme ci spiegherà tutto. Prima diciamo che la sua carriera l'ha portata a vivere in 8 paesi e a pubblicare oltre 70 articoli scientifici di rilievo. Il suo campo di ricerca è la formazione stellare, un ambito in cui guida progetti di ricerca internazionali. Anna, con tutte le cose, diciamo, che ci sono nell'universo, perché proprio le stelle?
Beh, questa è un'ottima domanda e credo che la risposta è anche abbastanza semplice. Le stelle sono in fin dei conti i mattoncini che formano tutto quello che vediamo là fuori. Le galassie formano le stelle, ma le stelle a loro volta influenzano come queste galassie si evolvono. È un po' come i cittadini che formano una città. I cittadini sono le stelle, le città sono le galassie. Senza i cittadini le città sarebbero vuote, sarebbero niente. E poi oltretutto ovviamente le stelle ci dicono molto rispetto a quello che sono domande come nasce la vita. Il nostro Sole è studiato proprio per capire perché sulla Terra è possibile trovare acqua in forma liquida e dunque la vita. Quindi è un po' come studiare la nostra origine e il nostro futuro.
E anche le stelle nascono, tra l'altro nascono da nebulose, ammassi rarefatti di polveri e gas che collassano sotto il peso gravitazionale di zone più dense. Questo processo trasforma il gas in una protostella che poi, riscaldandosi, innesca la fusione nucleare, trasformandola in una stella vera e propria. Ed è nato così, lo citava, anche il nostro Sole. Come tutte le stelle, anche il nostro Sole è destinato a morire. Pare tra 5 miliardi di anni. Forse, è molto probabile, diciamolo, il genere umano non ci sarà per osservare il fenomeno, speriamo di sì, ma se andiamo avanti così non lo so. Fenomeno che dovrebbe, pare, forse anche qui, inglobare, bruciare il nostro pianeta, no? Prima di esaurirsi. Ma su questo ultimamente c'è un dibattito aperto tra gli scienziati, che alcuni dicono che forse la Terra non verrà intaccata, diciamo tra virgolette, o perlomeno non inglobata così tanto come pensavamo, quando il Sole si espanderà in una supernova. Lei che cosa dice?
Beh, allora, l'evoluzione stellare è un campo di ricerca incredibilmente attivo, che vuol dire che ogni giorno facciamo scoperte e facciamo progressi e quindi andiamo a rivedere teorie e altro che magari credevamo aver risolto o davamo per scontato. E quindi per quanto riguarda come si evolvono le stelle di diversi tipi di masse, ricordiamo che il nostro Sole è un po' l'ombelico del mondo per quanto riguarda le stelle, nel senso che ci riferiamo a altre stelle sempre rispetto al Sole, quindi parliamo di una massa solare, il nostro Sole, 10 masse solari o 20 masse solari per stelle molto più massicce, e le stelle come il nostro Sole di una massa solare seguono una determinata evoluzione durante la loro vita, e durante questa evoluzione verso la fine della loro vita, chiamiamola così, sappiamo che questi tipi di stelle di una massa solare vanno a espandersi. Ora, quanto si espande e quindi se questa espansione ingloberà la Terra o meno dipende da tutta una serie di fattori specifici alla stella e quindi, ripeto, è un campo di ricerca incredibilmente attivo e delle volte bisogna rivedere quello che credevamo fosse giusto, si fa per dire. E questo include anche il raggio di espansione del nostro Sole in particolare.
Studi sempre in divenire, lo dicevamo, la specializzazione di Anna MacLeod è la formazione stellare. Anna guida progetti di ricerca internazionali utilizzando telescopi di punta come il Very Large Telescope in Cile, il James Webb Space Telescope, Hubble, e nel 2023 con un team di scienziati, Anna, avete fatto una scoperta straordinaria. Grazie al telescopio ALMA avete visto un disco che circonda una giovane stella nella grande nube di Magellano, che è una galassia vicina, diciamo tra virgolette, alla nostra. Avete trovato il primo disco di accrescimento extragalattico. Ecco, se riusciamo, Anna, in parole semplici a spiegare che cos'è e che portata ha questa scoperta.
Ok, allora qui dobbiamo fare un qualche passettino indietro e dire che sappiamo molto su come si formano le stelle come il nostro Sole di una massa solare, ma le stelle supermassicce di appunto 10 o più masse solari fino a centinaia pongono un po' un problema. Non sappiamo esattamente se queste stelle supermassicce seguono lo stesso percorso di formazione come le stelle meno massicce o no. E parte del problema è che sono molto difficili da studiare queste stelle supermassicce, sono rare rispetto alle stelle come il nostro Sole, ce ne sono veramente pochissime, e quando si formano sono ancora molto coperte, insomma, da queste nubi densi delle quali si formano, e quindi facciamo fatica con i nostri strumenti a penetrare all'interno di queste culle stellari. E poi la terza ragione per le quali è difficile osservare questo tipo di stelle è che vivono molto meno rispetto al nostro Sole. Lei giustamente ha detto prima che ci sono ancora 5 miliardi di anni prima che dobbiamo preoccuparci del Sole, se ingloba insomma la Terra o meno. Invece le stelle supermassicce in ambito, insomma, in tempi cosmici vivono pochissimo. Quindi queste tre cose fanno sì che sono molto difficili da osservare, e quindi non sappiamo bene come si formano. Crediamo che si formano più o meno come le stelle meno massicce, quindi questo vuol dire sì una nube densa di gas molto freddo che collassa gravitazionalmente su di un punto centrale, ma poi che si può formare questo che si chiama un disco di accrescimento intorno a quello che possiamo definire l'equatore della stella, e attraverso questo disco, che uno si può immaginare un pochettino come gli anelli di Saturno, grazie a questo disco che contiene materiale, la stella può continuare a crescere perché succhia materiale, è un po' come la dispensa della stella, succhia materiale e succhiando cresce. Ecco. Però c'è da dire che insieme a questo processo di accrescimento attraverso disco c'è un altro processo collegato, che è quello di il lanciamento di getti di materia molto potenti da quello che possiamo definire i poli della stella. E questa particolare stella della quale abbiamo parlato, che non si trova nella nostra galassia, ma in un'altra galassia, l'abbiamo scoperta in primis perché abbiamo visto questi getti di materia molto potenti, e solo in un secondo momento, tornando a rivedere la stella con il telescopio ALMA, che opera in onde radiomillimetriche, abbiamo poi visto questo disco di accrescimento. Quindi questi elementi insieme fanno di questo particolare oggetto, di questa particolare stella, un po' un unicum. È una stella supermassiccia, quindi già è rara. Non è all'interno della nostra galassia, ma è in un'altra galassia che in termini di particolarità è diversa dalla nostra stessa galassia e quindi ci offre di vedere la formazione stellare come opera in un ambiente completamente diverso. Possiamo usare queste osservazioni per testare le nostre simulazioni, i nostri modelli.
Anna, una scoperta straordinaria, quindi una stella super massiccia nella grande nube di Magellano, appunto una galassia vicino alla nostra. Ma quando fate una scoperta del genere, ad esempio questa, date un nome alla stella? Magari ha ricevuto un nome proprio dal vostro team?
Allora, gli abbiamo dato un nome, però non un nome insomma, di persona, sicuramente non l'ho chiamata la stella McLeod o la stella Anna, ma si segue una nomenclatura per insomma, tenere conto dei cataloghi che costruiamo ogni volta che scopriamo degli oggetti nuovi. E in questo particolare caso il sistema stella, getto e disco ha il nome di HH1177, fa un numero di telefono, ma un motivo ben preciso: è stata in primis osservata appunto attraverso questi getti di materia, e questi getti di materia, quando interagiscono con l'ambiente circostante, formano un fenomeno che chiamiamo Herbig Haro Object, da qui la HH, la doppia H, e qui sono due nomi di due astrofisici del passato che hanno dato i loro nomi a questo tipo di oggetti. E al momento della scoperta di questo particolare oggetto qua, il numero al quale eravamo arrivati nel catalogo di oggetti HH era proprio l'1177, cioè 1177.
Anna, a proposito,
poco poetico.
Certo, ma a proposito di nomi che si danno e a proposito di strumenti e di telescopi, no? È stato lanciato una decina, se non proprio 10 giorni fa, Roman, il primo telescopio spaziale dedicato a una donna, Nancy Grace Roman, la prima astronoma capo della NASA, grande sostenitrice tra l'altro del ruolo delle donne nella scienza e dell'importanza dei telescopi spaziali. È un'ottima notizia, no? Ed è uno strumento in più per sondare l'universo.
Sì, assolutamente. Come tutti i lanci di nuovi telescopi spaziali o anche aperture di telescopi terrestri, anche quello di Roman è davvero entusiasmante, perché è un telescopio spaziale che combina due caratteristiche che normalmente sono altrimenti difficili da avere insieme, ovvero una grande sensibilità e un campo di vista enorme, cioè parliamo di uno specchio di diametro di quasi 2,5 metri, quindi alle stesse dimensioni dello specchio dell'Hubble Space Telescope, però con la differenza che il suo strumento principale, che è una fotocamera, produce immagini, vede una porzione di cielo almeno 100 volte più grande, con una nitidezza che è veramente strabiliante nel regime di lunghezza d'onda nel quale opera. E questo significa che potremmo osservare contemporaneamente enormi quantità di stelle e le galassie nelle quali vivono, soprattutto nel vicino infrarosso, dove osserviamo la formazione stellare e quindi possiamo studiare come si formano e come si evolvono le popolazioni stellari, quelle giovani, all'interno di queste galassie. E per chi studia la formazione stellare come me, questa è una prospettiva veramente fantastica, perché possiamo passare dal dettaglio di singoli oggetti alla statistica di intere popolazioni. È un po' come passare dal microscopio al telescopio grandangolare, insomma.
Fantastico, ma lo diciamo, ora Roman è in viaggio verso il cosiddetto punto di Lagrange 2, che è uno dei 5 punti di equilibrio che si trovano a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Ma Anna, che cosa significa punto di equilibrio? È la zona in cui questi telescopi possono essere posizionati per non fuggire via? Ce lo spieghi meglio lei.
Sì, ok. Allora, appunto, questo punto L2 o secondo punto di Lagrange è uno dei punti, come hai detto lei, di equilibrio del sistema Sole e Terra. E in termini semplici è una posizione nello spazio che sta a circa un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, quindi non proprio dietro l'angolo, nella direzione opposta al Sole, dove le attrazioni gravitazionali fra il Sole e la Terra, tenendo conto del moto orbitale della Terra, fanno sì che un oggetto possa mantenere una configurazione relativamente stabile rispetto alla Terra. E questo per Roman, ma anche per il James Webb Space Telescope, è una cosa particolarmente utile, perché il telescopio rimane sempre dalla stessa parte rispetto alla Terra e al Sole.
Chiarissima, lei ha una capacità di spiegare le cose molto complicate davvero in maniera semplice. Questi strumenti di ricerca comunque non smettono di rivelare meraviglie. Ma voi studiosi che cosa state cercando ora lassù? Il suo gruppo di ricerca sta cercando qualcosa in particolare, oppure la ricerca scientifica in questo senso funziona scrutando il cosmo in attesa che riveli qualche novità?
Allora, le scoperte un po' a caso ovviamente sono sempre belle, come questo disco di accrescimento H1177, però sono anche abbastanza rare, e quindi noi ricercatori abbiamo bisogno di un fil rouge che seguiamo, e sicuramente questo è anche utile per i nostri studenti, perché hanno bisogno di progetti sui quali lavorare per formarsi. Quindi il mio gruppo di ricerca si occupa soprattutto sì di come nascono le stelle, ma in particolare appunto di come nascono queste stelle supermassicce. Quindi una stella quando nasce in questa grande quantità di gas e polvere che collassa sotto l'effetto della gravità, ne abbiamo già parlato, ma la cosa più interessante per noi è che una volta che questa stella supermassiccia si è formata, o insomma una popolazione intera in una galassia intera di stelle supermassicce, queste stelle iniziano a emettere fortissima radiazione, dei venti stellari veramente potenti, e poi chiaramente alla fine della loro vita le stelle supermassicce esplodono come supernova. Quindi queste stelle non sono soltanto degli oggetti che osserviamo per capire come si formano, ma attraverso tutti questi fenomeni, la radiazione, i venti e le supernove, modificano davvero profondamente l'ambiente circostante, e in un certo senso contribuiscono a determinare l'evoluzione delle galassie. Qui la domanda che ci interessa è: come si passa da una nube fredda e relativamente indistinta di gas e polvere a una stella, e come da questa stella poi nascono nuove generazioni di stelle all'interno delle galassie?
Insomma, andare a caccia di stelle, di nuovi pianeti, magari capaci di ospitare anche la vita, scovare galassie mai viste, e soprattutto cercare di capire anche di che cosa è fatto l'universo, perché materia ed energia oscura, Anna, lo occupano per il 95%. Possiamo dire che ne sappiamo davvero ancora poco di che cosa c'è davvero lassù.
Sì, ne sappiamo veramente pochissimo. La materia visibile, quella che in genere l'astronomo studia, è una piccolissima percentuale di quello che è contenuto nell'universo. Però è anche molto poetico, perché quando noi studiamo la formazione stellare e soprattutto le stelle supermassicce, ricordiamoci che queste stelle, queste appunto supermassicce, sono quelle che producono la stragrande maggioranza degli elementi della tabella periodica, quindi tutti gli elementi che costituiscono tutto quello che possiamo vedere, toccare, e quello che costituisce noi. E la poesia sta nel fatto che, studiando le stelle delle quali noi siamo fatti della materia espulsa da queste stelle quando sono morte, è come se l'universo si studiasse da solo. Se ha senso quello che dico.
Certo, certo che ce l'ha. E Anna, tra l'altro, non lo abbiamo ancora detto, ma per lei l'astrofisica è arrivata partendo da un diploma infermieristico. Da infermiera ad astrofisica, e uno potrebbe dire, ma che cosa ci azzecca?
Sì, è stato un po' un cambiamento di percorso molto radicale, però ed è successo un po' a caso, ma aveva già il suo perché. Quando stavo studiando per diventare infermiera, un mestiere che tra l'altro è un mestiere fantastico, e io ai tempi ero molto appassionata specialmente di medicina d'emergenza, infatti molti stage durante la scuola infermieri erano in cure intense, in pronto soccorso, eccetera. E ho lavorato come volontaria in ambulanza per diversi anni, ma sentivo che in una certa maniera mi mancava una parte più intellettuale, si fa per dire. E durante scuola infermieri, una sera a casa di mio zio, stavamo parlando di stelle e abbiamo tirato fuori questo piccolissimo telescopio e l'abbiamo posizionato sul balcone. Usando il Google dei tempi, l'abbiamo puntato su un Giove e Saturno, e in quel momento, quando ho guardato attraverso il telescopio e ho visto le lune di Giove, ne ho quattro delle sue lune, e questi anelli di Saturno, avevo trovato esattamente quello che avevo bisogno per colmare questo desiderio di più intellettualità. Ed era perché, guardando attraverso il telescopio, sapevo quello che stavo guardando, ma non ci capivo veramente niente. E quindi c'era il desiderio di andare a studiare qualcosa per capirlo veramente. E diciamocelo chiaramente, molto onestamente, quando qualcosa sembra difficile, ecco che io sono molto interessata a farlo.
Quando una cosa sembra difficile, Anna, di solito lo è, e ben venga, però lei bisogna anche dire che ha una capacità, tra l'altro mi pare sia anche uno dei suoi impegni, di rendere la scienza più inclusiva ed accessibile. Questo è onorevole.
Sì. Sì, è la parte del mio lavoro che più trovo soddisfacente, non tanto le scoperte scientifiche, però la divulgazione, perché penso che la scienza davvero è un bene pubblico e la ricerca viene finanziata dalla società in primis, direttamente o indirettamente, e quindi credo che abbiamo anche delle responsabilità come ricercatori di poi raccontare che cosa facciamo, perché lo facciamo e perché vale la pena investire nella conoscenza. Ma per me divulgare non significa semplicemente semplificare, significa trovare il modo giusto per raccontare un'idea senza dire falsità.
E direi che ci riesce egregiamente, Anna. E a proposito di scienza accessibile a tutti, veniamo al progetto del nuovo osservatorio astronomico sull'Alpe di Gorda, 1800 metri di quota. Si è assunta la gestione di un progetto che possiamo dire ambizioso, tra l'altro dal 2024 è anche presidente dell'Associazione Astronomica Astrocalina, che gestisce alcuni osservatori nella Svizzera italiana, come quello di Carona, del Montelema. Cosa significa per un'astrofisica che insegna all'università in Inghilterra e che ha fatto ricerca utilizzando gli strumenti dei grandi telescopi internazionali occuparsi di astronomia amatoriale nella Svizzera italiana?
Allora, questo torniamo al discorso della divulgazione scientifica e il mio desiderio di voler rendere la ricerca e il mondo scientifico un posto veramente inclusivo e accessibile a tutti. Io sono nata nel Locarnese e cresciuta nelle terre di Piedemonte in Valle Onsernone e ho avuto enorme fortuna di aver potuto godere di un'ottima educazione e poi aver avuto le possibilità di andare a studiare quello che ho studiato. e mi rendo conto che sono molto privilegiata in questo, e quindi il mio desiderio è di, insomma, tornare alle mie origini e poter dare indietro alla società che mi ha reso possibile fare il percorso che ho fatto. Quindi per me fare questo lavoro in Ticino, anche se il mio, insomma, il mio posto di lavoro è in Inghilterra, è un grande onore.
E allora a che punto siete col progetto dell'osservatorio in Val di Blegno, Anna?
Allora, il progetto è già in fase di realizzazione, quindi abbiamo la licenza edilizia, il progetto della struttura con il telescopio e la cupola sono in corso, il telescopio e la cupola sono non solo in corso di progettazione, ma vengono in questo momento costruite. Il finanziamento pubblico principale è stato ottenuto ormai 3 anni or sono, grazie a uno stanziamento cantonale veramente significativo, e ora stiamo lavorando per completare tutta la parte infrastrutturale e poi attorno all'osservatorio la struttura che possa poi funzionare in modo stabile nel tempo, negli anni a venire. Quindi l'obiettivo è arrivare alla piena operatività nel prossimo futuro. Parliamo del 2027 e poi insomma andare avanti da lì.
L'osservatorio, Anna, va ad aggiungersi alla Capanna Gorda, al Centro Pro Natura del Lucomagno e alla Scuola Alpina di Olivone. Non sarà dunque un luogo isolato, è un esempio davvero concreto di come un progetto scientifico possa nascere dalla collaborazione tra comunità locale, istituzioni e mondo della ricerca. E a proposito di ricerca, grazie a questo telescopio che è ancora in costruzione, si farà anche ricerca scientifica a Gorda?
Sì, assolutamente. Ci sono due componenti qua. Uno è la componente proprio istituzionale, ovvero, come già facciamo a Carona, l'Osservatorio Alpe di Gorda ospiterà degli strumenti che sono operati in maniera remota, quindi sono robotici, che appartengono a istituti di ricerca e ricercatori di, insomma, altri paesi europei, ma anche dalla Svizzera. Ma avremo poi delle attività didattiche per scuole del cantone, e specialmente quello che voglio pubblicizzare qui sono i lavori di maturità. Il telescopio principale di 80 centimetri che ci sarà in questo osservatorio avrà degli strumenti che si possono utilizzare per fare della ricerca vera e propria, appunto nell'ambito ad esempio di lavori di maturità. E questa secondo me è un'opportunità bellissima per gli studenti.
È davvero molto bello, non vediamo l'ora. Poi naturalmente seguiremo con mille voci scienza e ricerca l'apertura di questo atteso osservatorio. Anna, il cielo notturno è una risorsa naturale, no? Oltre a poterlo, diciamo, sfruttare, tra virgolette, per la ricerca scientifica, può anche aiutare lo sviluppo di forme di astroturismo, chiamiamolo così, no? Che uniscono escursioni, natura e osservazione. Si farà dell'astroturismo a Gorda?
Sì, assolutamente. L'astroturismo sostenibile è uno dei nostri 3 scopi principali, dove gli altri 2 sono appunto la ricerca didattica e la divulgazione. E come ha già menzionato prima, l'osservatorio sorgerà da parte alla Capanna Gorda e quindi in una valle che è già incredibilmente attiva a attirare un turismo sostenibile. Insomma, d'estate ci sono tutti questi sentieri che vanno benissimo per escursionisti e per ciclisti. La capanna anche si mangia molto bene ed è aperta tutto l'anno, quindi ci si arriva con le ciaspole d'inverno o con le pelli e si può pernottare. Si forma questa sinergia perfetta per poter poi offrire dei pacchetti di pernottamento e visita guidata sia per privati ma anche per scuole, ma parliamo anche ad esempio di team building per ditte o quant'altro. E quindi noi ci aggiungiamo all'offerta turistica della Val di Blegno come perfetta offerta, insomma, diversificata.
Assolutamente, vi aggiungete perché ci sono altri osservatori, poi non dimentichiamo la Società Astronomica Ticinese che organizza sempre osservazioni interessanti, o anche gli Star Party che sono molto belli. A proposito di osservazioni interessanti, Anna, quest'estate ci ha regalato fenomeni astronomici davvero splendidi, no? Eclissi solare, eclissi lunare, il consueto passaggio delle Perseidi. Non se n'è persa una, immagino, lei. Oppure sì, perché era in Inghilterra e non ha avuto tempo di osservare il cielo.
No, allora, infatti durante l'eclissi ero in Ticino, però nel Locarnese, dove ero io, purtroppo era nuvoloso, si è vista l'eclissi per qualche minuto e molte persone sono riuscite a fare delle foto veramente spettacolari, però appunto purtroppo non abbiamo avuto quel cielo limpido che ci aspettavamo. Però era comunque bello.
È vero, anch'io purtroppo stavo a Lugano e in effetti era nuvoloso e mi sono goduta le splendide foto che arrivavano da chi ha avuto la fortuna di osservare l'eclissi solare. Ma tornando alle stelle, no? Come ogni cosa in natura, dicevamo, nascono, vivono e poi muoiono. Alla fine della loro vita, lo spiegava anche lei, esplodono in supernove e disperdono nello spazio elementi come carbonio, ossigeno, ferro, che diventano parte poi di nuove stelle, di nuovi pianeti e in qualche caso anche della chimica della vita. È questo che è accaduto alla Terra, è questo che è accaduto a noi, Anna, no? Lo diceva anche lei prima.
Sì, giustissimo. Quando si usa questa frase molto romantica di siamo tutti fatti di polvere di stelle, stiamo dicendo la verità. Però parliamo solo delle stelle supermassicce, perché una stella come il nostro Sole non andrà a esplodere, ma appunto dopo questa fase di gonfiamento, espansione, diventerà quello che noi chiamiamo una nana bianca. E una nana bianca, che è molto molto piccola ma molto molto calda, le nane bianche possono poi vivere per tempo quasi indeterminato, insomma in termini di tempo cosmico. E sono le stelle supermassicce che producono, come abbiamo detto prima, questi elementi che noi astronomi chiamiamo metalli pesanti. Noi astronomi siamo un po' particolari perché guardiamo la tabella periodica, vediamo idrogeno e vediamo elio e tutto quello che viene dopo noi lo chiamiamo metalli anche se non lo sono, e un chimico gli si, insomma, diventerebbero grigi capelli a sentire questa cosa. Ma questi metalli pesanti vengono fatti all'interno delle stelle supermassicce che esplodono come supernove alla fine della loro vita, e questo era quello che è successo nell'ambiente dove si è poi formato il nostro Sole. Il nostro Sole si è formato in un ambiente che era stato arricchito di elementi pesanti dopo una supernova, e quindi siamo fatti di polvere di stelle di una supernova, di una stella. Bellissimo.
Quando una stella supermassiccia esplode, e poi che cosa accade? Nel senso, collassa su se stessa, forma un buco nero? Sono queste stelle che formano i buchi neri?
Sì, allora, un buco nero è una forma di collasso che può succedere, ma a dipendenza della massa della stella genitore, chiamiamola, e della sua composizione, potrebbe anche diventare una stella di neutroni. E se la massa non è altissima, la stella supermassiccia dopo la supernova collassa a una stella di neutroni, ma invece se questa stella iniziale aveva una massa più superiore, allora collassa in un buco nero. E qui però parliamo di buchi neri abbastanza piccoli, si fa per dire, sono molto diversi dai buchi neri incredibilmente massicci che troviamo all'interno, insomma al centro di tante galassie come anche la nostra Via Lattea, che sono buchi neri che hanno una massa di milioni di masse solari, mentre una stella supermassiccia, quando collassa in buco nero, forma un buco nero di una o due o tre masse solari.
Buchi neri, Anna, anche sì, un mistero tutto da risolvere. Ci sono parecchie teorie che ne parlano, ma nulla di concreto, ne sappiamo poco anche in questo caso.
Ne sappiamo sempre di più e qui si può tornare ai dischi di accrescimento, perché i buchi neri, non tutti, ma tanti buchi neri non hanno finito di interagire con il loro ambiente, ma succhiano materia, crescono proprio come le stelle quando si formano, attraverso dei dischi di accrescimento. E quindi possiamo studiare i buchi neri indirettamente studiando i dischi di accrescimento e i getti che poi producono in questi tipi di sistema. Quindi la fisica è veramente geniale, perché noi parliamo di dischi di accrescimento durante la formazione stellare, parliamo del lanciare getti di materia durante la formazione stellare, ma la stessa fisica è quella che succede, accade, si applica a buchi neri, che siano buchi neri di una qualche massa solare o buchi neri al centro di galassie di milioni di masse solari. La fisica è sempre la stessa, e grazie a questa possiamo poi imparare o capire proprietà dei buchi neri che in realtà non vediamo a occhio nudo. Buco nero, il nome risulta proprio dal fatto che non li possiamo osservare direttamente, sono invisibili, se si vuol dire.
Sarà possibile, secondo lei, un giorno riuscire a far entrare una strumentazione che resista alla gravità estrema di un buco nero, cioè far passare oltre l'orizzonte degli eventi qualcosa che ci riveli che cosa c'è all'interno?
Allora, qui entriamo nell'ambito della fantascienza. E la mia risposta da scienziata un po' cauta è probabilmente no. Però insomma, chi lo sa, poi magari un giorno potremmo utilizzare i buchi neri per viaggi interspaziali e seguire le orme di tutti i libri di fantascienza che sono stati scritti fino ad ora.
E in effetti mea culpa, sono io l'appassionata di fantascienza, mi sono lasciata trasportare da un buco nero. Anna, quando un astrofisico o chiunque di noi guardi il cielo, osserva una stella, sta guardando qualcosa di lontanissimo, di enorme, di potente, no? E qualcosa che forse è già morto. È un po' come scrutare il tempo, possiamo dire, no? Il che ci fa rimettere o dovrebbe farci rimettere in prospettiva la nostra visione della vita. A lei capita di pensarci a questo?
Scusatemi, sì, capita, però per fortuna non troppo spesso, perché altrimenti mi sa che non farei molto lavoro durante le giornate insomma, davanti al computer. Sì, l'astronomia e guardare lo spazio e tutto quello che sta fuori là nel cosmo ci risistema un attimo, rifà un po' un quadro alla nostra piccola situazione di esseri viventi su una piccola palla che orbita intorno a una delle miliardi di stelle nel sistema solare, e quindi magari ridimensiona un attimo i nostri problemi mondani. Però ovviamente noi viviamo la nostra vita e non è perché osserviamo le stelle che i nostri problemi diventano, insomma, si cancellano, rimangono sempre lì. Però assolutamente ha ragione, noi guardiamo le stelle, guardiamo anche giusto solo il nostro sole e stiamo guardando nel passato, perché la luce ha una velocità ben precisa ed è un valore finito, non infinito, e di conseguenza la luce ci mette del tempo ad arrivare ai nostri occhi, e quando noi guardiamo fuori la luce del sole, adesso in Inghilterra qui c'è un po' di sole, e la luce che vedo ha già 8 minuti. proprio per questa cosa.
E in effetti sì, e questo è molto affascinante. Anna MacLeod, lo dicevamo, da infermiera d'astrofisica, l'iniziale curiosità e meraviglia per il cielo l'ha portata a studiare una materia che dai più è considerata estremamente complicata. Gli studi e la carriera l'hanno portata in Germania, Olanda, Belgio, Nuova Zelanda, Stati Uniti, ora Regno Unito. Anna, dalla cura dei pazienti alla ricerca delle risposte, anche un po', diciamo, alle domande fondamentali, no? In fondo al centro c'è sempre la curiosità umana, scientifica, ma anche la curiosità sull'essere, forse anche il tentativo di comprendere chi siamo e che cosa ci facciamo qui.
Sì, su due livelli. Sicuramente l'astrofisica ci aiuta a capire le origini della vita e su come proprio a livello fisico-chimico siamo arrivati alla società evoluta nella quale ci troviamo, però ha anche una cosa molto più basilare, ovvero studiare questo tipo di soggetti, questa materia richiede molti sacrifici, e se non si è veramente uno dei geni einsteiniani, sicuramente io non faccio parte di questa categoria, ci insegna anche ad arrivare e a superare i nostri limiti. E questo è importantissimo, potersi nella propria vita, potersi confrontare con i propri limiti, avere il coraggio di arrivare e poi di sorpassarli, per insomma anche evolversi un po' e non rimanere fissi.
Io ringrazio, grazie davvero Anna MacLeod, astrofisica, professoressa associata all'Università di Durham nel Regno Unito, lo ricordo, specializzata nella formazione stellare, alla guida di progetti di ricerca internazionali. Avremo modo di risentirci prossimamente anche per seguire nuovamente i lavori all'Osservatorio della Val di Blegno che lei segue. Grazie mille Anna e a presto.
Grazie, buona giornata.